buon pomeriggio e buongiorno a tutti da Massimo Ferro, con voi come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio per condurre in studio Folk Beat, il settimanale di dialoghi, racconti e suoni che ancora una volta ospita un protagonista della scena musicale italiana indipendente e delle radici. Oggi si torna a uno degli argomenti principi di questo programma, la canzone d'autore, con un ospite di tutto riguardo qual è Luca Bonaffini, cantautore mantovano che ha iniziato la sua attività nei primissimi anni 80 e vanta una considerevole produzione discografica con almeno una ventina di album a proprio credito, ma anche diversi spettacoli di teatro canzone e persino alcuni libri. Luca Bonaffini però è forse conosciuto soprattutto per essere stato per molti anni a fianco del compianto Pierangelo Bertoli, a cui ha offerto in qualità di compositore o di coautore un gran numero di canzoni, compreso quel grande successo che è stato Chiama Piano. Inoltre ha collaborato con diversi altri grandi nomi della musica italiana, da Claudio Lolli a Enrico Ruggeri e da Fabio Concato a Flavio Oreglio, ma fra poco sarà con noi per raccontarci soprattutto, ma non solo, del suo ultimo album, Non è una favola, uscito nella primavera di quest'anno e liberamente ispirato alle favole di Charles Perrault. Partendo dalla sua celebre raccolta, nota come I racconti di Mammoca, l'artista mantovano ha trasformato alcune fiabe, alcune peraltro anche estremamente popolari, in storie di grande attualità, raccontate attraverso altrettante canzoni acustiche e delicate basate soltanto sulla sua voce e l'accompagnamento delle sue chitarre. La prima che voglio farvi ascoltare è forse quella più movimentata dell'intero album e prende titolo dal nome dello scrittore a cui si è ispirato. E dunque con Perrault si apre questa puntata di Folk Beat. A voi tutti buon ascolto.
E se le nonne sbranassero i lupi e i cappuccetti facessero festa, se il nostro gatto mangiasse coi topi la nostra testa, se Cenerentola fosse feroce e inseguisse mamma col coltello, se Pollicino appendesse a una croce un suo fratello, come Caino. Mamma mia, questa notte no, non leggermi la favola, voglio dormire almeno un po' e non più sotto la tavola. Mamma, mamma, ti prego no, raccontami la cronaca, sarà anche tragicomica, ma almeno non è una favola. 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 C'era una volta.
E la morale?
E se le fate fossero streghe che fan malocchi e riti voodoo, e se ogni moglie ha un pezzo di braghe di barba blu, e se nel bosco la bella non dorme, e se il principe è solo un po' tonto ed Enrichetto non è più deforme ma solo furbo e mezzo sbronzo. Oh, mamma mia, questa notte no, non reggermi la favola, voglio dormire almeno un po' e non più sotto la tavola. Oh, mamma, mamma, ti prego no, raccontami la cronaca, sarà anche tra comica, ma almeno non è una favola. Almeno non è una favola. Almeno non è una favola. almeno no, non è una favola. Caro Perrò, non credo al lieto fine, nemmeno alle sentenze e alla morale. Però Perrò, capisco che dormire a volte sia anche peggio che sognare, sognare, sognare. Mamma mia, questa notte no, non leggermi la favola. Voglio dormire almeno un po' e non più sotto la tavola. Ti prego no, raccontami la cronaca, sarà anche tragicomica, ma almeno non è una favola, 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 non è una favola, almeno non è una favola, allora non è una favola, almeno non è una favola.
Questa era Perrò, che non solo porta come titolo il nome dell'autore a cui si è ispirato Luca Bonafini, Charles Perrò, ma come avrete notato contiene anche nel testo il titolo stesso dell'album, che è Non è una favola, e da cui, prima di avere con noi il suo autore, ascoltiamo come è consuetudine ancora un brano, quello intitolato Cenere d'Oriente.
Figlia di un minuto, ma di chi non si è saputo proprio mai, e poi mai venne abbandonata in un quartiere in braccio al porto di Shanghai. Quando un pescatore la trovò, le offrì del riso e del tè. Le socchiuse gli occhi e quindi disse: adesso vieni con me. Oltre il mare canterai, oltre il mare ballerai, il mio amore, amore avrai, oltre il mare di Shanghai. Verso l'occidente, oltre il sole dell'Oriente, oltre quei giorni bui, sciolse i suoi capelli, tolse l'ancora agli ormeggi e partì via con lui. Fu l'Europa un lampo come l'oro in mezzo a un campo di mais. Vide il mare intero, quello rosso, quello nero, l'Iran e l'Iraq. Superò le Americhe, isole oceaniche, poi quelle più piccole, ma ne ancora si fermò. Senza un punto fermo, dall'estate all'inverno, un pesce via, un pesce vai. Forse il pescatore ricercava il pesce amore o il dio dei marinai. Figlia d'un minuto, scivolò dentro un imbuto di perché e di chissà. Poi sbucò nel mare ed incominciò a nuotare verso la libertà. Mentre il pescatore a prua le gridava: torna a casa tua. Lei rispose: cerca dove andrai, forse un giorno mi ripescherai. Mentre il pescatore a prua le gridava: torna a casa tua. Le rispose: cerca dove andrai, forse un giorno mi rimpescherai.
Ciao Luca, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat. È la prima volta che io ti incrocio, anche se tu sei in attività da tantissimi anni, e di solito mi piace cominciare chiedendo a un artista di raccontarci qualcosa della sua attività passata, ma la tua è troppo lunga, per cui non lo farò oggi, ma se mi consentirai ogni tanto magari andremo a rimestare un poco nel tuo passato artistico.
Allora, ciao Massimo, prima di tutto grazie a te e un saluto agli ascoltatori di Folkbeat e anche di questa presentazione, devo dire ben attillata, quello che è il mio corpo storico di artista. E in realtà io ho sempre parlato di attività, non di carriera. Ci sono momenti in cui sono stato anche un cantautore in carriera, ma sono stati molto, voglio dire, dei no, anni, non brevi perché una decina d'anni lo sono stati, ma nell'economia di questo quarantennio, e non è una cifra detta a caso perché ho iniziato nel 1981 con la prima autoproduzione insieme al collega, amico, compagno di scuola Paolo Baldoni, che oggi è un mio prodotto, nel senso è prodotto dalla mia etichetta discografica, e quindi ci siamo rincontrati dopo tanti anni, ma questi 40 anni sono stati veramente di attività musicale molto intensa. E non saprei come presentarmi se non attraverso le mie canzoni, perché devo dirti che se devo avere un biglietto da visita imponente, pubblico importante, sicuramente quello che mi collega alla storia del cantautorato originale, originario e iniziatico, cioè quello di Pierangelo Bertoli e di tutta quella generazione, non posso non citare lui, col quale ho lavorato tantissimi anni, oppure Claudio Lolli, col quale ho avuto il piacere di incrociare alcune canzoni e soprattutto alcuni momenti importanti anche della sua carriera, come il concerto La protesta e l'amore del 1998, quando alcuni credevano che fosse appunto scomparso, invece era vivissimo, stava benissimo, era soltanto trascurato e poco valorizzato dal sistema discografico in, ahimè, evoluzione. E tutto il resto, che cosa dire? Io ho sempre fatto canzoni, anche quando ho scritto dei libri erano delle lunghe canzoni, quando ho scritto degli spettacoli teatrali erano spettacoli di teatro canzone. Cioè, per me la musica è stata la mia sorellina, la mia fidanzatina, la mia piccola, anche per certi versi forse fata turchina, se io sono una specie di Pinocchietto come tanti. Ed è come avrebbe descritto Edoardo Bennato, che mi ha regalato davvero la salvezza. E il modello canzone è un modello, secondo me, che nel Novecento ha avuto la possibilità di essere una nuova forma di poesia, una nuova forma di musica, ma soprattutto una nuova forma di comunicazione. E io vado fiero di appartenere a quella, seppur all'ultima generazione del vinile, che ha avuto la possibilità, prima di tutto, di avere delle grandi, grandi, grandi orecchie e di poter ascoltare della bellissima musica. E poi la possibilità, anche grazie ai grandi, di poterne fare un po'. Ecco, questo, diciamo, è, senza tante vetrine, un po', diciamo, quello che io sento dentro di me, il mio laboratorio emotivo.
Hai già detto praticamente tutto, però mi hai anche dato tanti spunti per altre domande, ma le tengo in serbo per dopo. Vorrei partire dalla fine, cioè dal tuo ultimo disco, se permetti. Non è una favola, è un album molto diverso da quello precedente. Ora io ti confesso che non conosco tutta la tua discografia, anche perché c'è stato un lungo periodo nella mia attività radiofonica in cui ho trascurato molto i cantautori italiani. Ho peccato un po' di esterofilia, se vogliamo, però lo ammetto candidamente. A parte questo, dicevo che questo tuo nuovo album non è nuovo relativamente, perché se non ricordo male è uscito questa primavera, ma siamo sempre in tempo per parlarne. È un disco molto diverso da quello precedente, che invece ho ascoltato, ed era il Paracadute di Taccola, se ricordo bene il titolo. Quello è un lavoro molto arrangiato, molto prodotto, molto ben prodotto. Secondo me è anche un disco che in alcuni momenti stava un po' a metà strada fra la canzone d'autore e un pop molto raffinato, se vogliamo chiamarlo pop d'autore,
Bello,
se ti va bene.
bellissimo. Grazie.
Anche se poi fondamentalmente era la canzone d'autore che emergeva di più. Questo invece è un disco veramente da cantautore. Io non intendo assolutamente che un cantautore debba accompagnarsi e fare dischi solo con la voce e la chitarra, però è sicuramente nella iconografia della canzone d'autore è direi la veste ideale, almeno per il sottoscritto. Ecco, come mai sei passato da un disco così arrangiato, scusa questa lunga introduzione, a un album invece solo voce e chitarre?
Allora, guarda, la domanda, a parte che è bellissima, mi permette di raccontarti quello che ho fatto negli ultimi anni. Dal 2012 lavoro con Roberto Padovan come coproduttore, arrangiatore, in qualche caso anche co-compositore, e abbiamo pensato nel 2018 di uscire con il primo capitolo discografico di una discografia che è sottotitolata al momento Manifesto Planetario, perché ha a che vedere comunque col volo, con le altezze, con tutto quello che è interno, diciamo, distanziamento stellare tra l'uomo e la proiezione spirituale. Abbiamo voluto fare un lavoro che non fosse assolutamente staccato dalle persone, però raccontare anche parallelamente, purtroppo incrociandoci, devo dire, anche con qualcosa che dove la parola distanziamento, distanza è diventato molto 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 umano e molto pesante, quasi in maniera ossessiva, e sappiamo benissimo di cosa sto parlando. Però in realtà questo volo, no? Questo volare, il modo di volare è il cavaliere degli asini volanti nel 2018, parla dei chakra, parla del volo interiore, della spiritualità, il rapporto che c'è tra la terra e il cielo, ma anche tra l'uomo e l'eterna proiezione, il desiderio di sé, di scavalcarsi, di oltreumanizzarsi. Il Paracadute di Taccola è un album, hai dato una definizione straordinaria, secondo me bellissima, dove è vero, perché questi due diciamo punti di riferimento tra l'autore d'arte, questo aspetto alto culturale, questa colonna culturale, va anche verso il popolare, perché in realtà il paracadute è quello che ci serve, come il paracadute di Taccola, che fu lo schizzo che ispirò il paracadute di Leonardo da Vinci. È un paracadute, noi dobbiamo fornirci in qualche modo anche di materiale grezzo, di qualcosa di molto semplice, per riuscire però nel momento in cui decidiamo di volare anche a imparare a cadere. Imparare a cadere significa non farsi male quando i voli diventano troppo alti, voli metaforici, voli pindarici, ma anche voli concreti. Quindi per non fare la fine del Dedalo di Icaro.
Certo.
Nel terzo capitolo, che uscirà, e dopo mi collego all'album di cui stai parlando tu, che uscirà il prossimo anno, è la conclusione di questa trilogia, di questo Manifesto Planetario, e qui avremo invece qualcosa di più ucronico, qualcosa quasi di fanta ideologico, dove abbiamo rischiato, voglio dire, attraverso, te lo anticipo, sei il primo a cui lo dico, ma insomma è dicembre, praticamente siamo verso l'anno nuovo, e quindi mi piace l'idea di dirti qualcosa anche di nuovo, e dove in realtà ci saranno anche delle provocazioni, delle tinte rock, qualcosa che si differenzierà, e questo volo sarà sui pianeti, quindi ci sposteremo direttamente nell'universo.
Hai costruito fiori di carta con la tua penna veloce, la tua mente esperta. Basta un bicchiere di pioggia per far crollare una rosa, e i fogli della memoria volano via. Uomo, che hai liberato dalle galere, grazie a parole bugiarde, favole vere, È un giorno che sa di festa, dove anche un sogno non basta. Il sole torna sui luoghi della verità. Cerchi nel vecchio giardino fiorito 100 anni fa, un fiore ancora bambino fermo a metà. Un fiore rosso di sangue sull'ora che spezzi la rabbia che c'è. Un fiore bianco come la purezza che hai dentro te. Un fiore giallo che illumini un mondo diviso tra fiabe e realtà. E un fiore d'amore che ha il tuo colore. Giorno che sa di festa, dove anche un sogno non basta. Il sole torna sui luoghi della verità. Cerchi nel vecchio giardino fiorito 100 anni fa, un fiore ancora bambino fermo a metà. Un fiore nero di morte e dolore che falci le nostre bugie. Un fiore rosa romantico e dolce di fantasie. Un fiore azzurro di cielo e di mare sposato nella libertà. È un fiore che cambi di luce e di odore. Un fiore rosso di sangue e sudore che spezzi la rabbia che c'è. Un fiore bianco come la purezza che hai dentro te. Un fiore giallo che illumini un mondo diviso tra fiabe e realtà. E un fiore che cambi di luce e di odore. Amore. È un fiore che ha il nostro colore. È un fiore d'amore rubato per te.
Senti, però mi pare di aver capito da quanto ho letto nella tua biografia e relativamente alla tua discografia. Tu hai cambiato spesso pelle comunque nei tuoi dischi, non è la prima volta nemmeno che fai un disco di voce chitarra.
No, è vero, sei informativo, è vero, hai ragione. No, in realtà io mi ispiro molto ai modelli ai nostri beat anni 60-70, in cui prima del grande 1965 con Bob Dylan, Like Rolling Stone, dove nacque il folk rock, e quindi diciamo la ballad cosiddetta ereditata dai folk singer e songwriter del fine anni 40 come Woody Guthrie eccetera eccetera, la parte unplugged si trasformava praticamente anche in qualcosa di rock. Pensiamo a Neil Young, no? Mio grande ispiratore, a quante volte non solo ha cambiato pelle, ma quante volte è passato dalle ballad solo voce e chitarra, come Rust Never Sleeps, sì, da una parte che si trasforma in my mind, viceversa, no? Quindi tantissime volte mi è capitato di immaginarmi delle canzoni già strasuonate facendole solo voce e chitarra, ma alcune volte scrivo proprio canzoni voce e chitarra e un domani mi viene voglia di immaginarle anche con più strumenti. Ad esempio nel caso dell'album che citavi tu, e qui arriviamo, non è una favola, ha una storia lunghissima.
Sì.
Cioè questo album qua doveva uscire come back catalog, cioè quegli album che vengono registrati anni prima ma che non vengono mai pubblicati oppure vengono ripresi da qualche parte, no? Perché
diciamo, per dirla all'inglese, il lost album.
Lost fantastico. Il lost album è un lost album, proprio nascosto nella mia discografia segreta, ed è bellissima questa parte della discografia, perché non è segreta perché la voglio tenere segreta, ma per mancanza di opportunità di pubblicazione. Io volevo farmi un regalo per i 60 anni, che non fosse la fine della trilogia come avevo immaginato, ma ritirare fuori una cosa che è stata poi lo spunto per tante altre idee, tante altre canzoni, cioè il concept album per eccellenza delle favole che io comprai per primo, l'ho citato prima, fu Burattino senza fili,
sì,
Edoardo Bennato, e io sono sempre stato innamorato di quel tipo di struttura, ed ecco allora che mi è arrivato nel 1981 un testo, visto che ero bibliotecario, subito dopo le superiori stavo per iscrivermi all'università, anzi era il 1982 in realtà, perdonami. Insomma, girando per le case discografiche, avevo fatto la mia prima autoproduzione, tutta una serie di cose, ecco che mi arrivano in biblioteca dei libri che io, dei quali avevo sentito parlare solo ed esclusivamente attraverso la materia che ormai non si usa più, del tirocinio, quando frequentavo l'istituto magistrale per diventare maestro, perché io sono di formazione pedagogica. Porca di una miseria, a un certo punto mi arriva Le Conte, oppure Histoire de ma mère Loi, che sono delle opere di Charles Perrault, dove io ritrovo le fiabe tradizionali, quelle che mi raccontavano da bambino, quelle popolari, originale francese. Traducendole ho scoperto che c'erano dei contenuti incredibili, che queste storie erano delle storie praticamente di tensione, dei thriller, dell'orrore, per affascinare le dame alla corte del Re Sole di Luigi XIV, e che Charles Perrault appunto regalava come narratore proprio per appassionare, per intrattenere queste signore e i relativi signori. Ma le cose incredibili sono le morali, cioè la morale di ogni favola, che si dice poi in qualche modo molto 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 più grossa, molto più importante e ahimè attualmente è comprensibile anche leggendo i fatti di cronaca oggi nel nostro tempo, nel Novecento, piuttosto che allora. Non accettare caramelle dallo sconosciuto, ad esempio, no? Cappuccetto rosso.
Sì.
Non accettare caramelle, certo, dallo sconosciuto. Allora, ecco che piano piano tutti questi, io ci ho impiegato tantissimi anni, perché prima me le sono letto, ho scritto il progetto, ho iniziato a scrivere delle canzoni, ma erano troppo didattiche, che didascali, cioè troppo era, c'era troppo in qualche modo un tentativo di voler fare il cantautore cattedratico che usa il concept, però non è musical perché non mi piacevano allora, oggi mi piacciono certi musical, era un po' troppo Bennato, troppo cantautore, insomma alla fine ci ho impiegato oltre 20 anni, 25 anni circa, per arrivare alla trascrizione finale e fare le prime incisioni. Quest'anno mi sono deciso a rimasterizzare tutto, a sistemare le frequenze, e ho deciso di farlo diventare un album nuovo, ecco.
È davvero molto molto interessante quello che hai detto a proposito di Non è una favola, e credo che in un certo senso sia, si potrebbe dire, quasi esaustivo, però penso e spero che riusciremo a trovare ancora qualcosa da dire su questo disco. Intanto comunque è difficile fare anche un disco di voce e chitarra se non sai suonare la chitarra decentemente. Tu per fortuna lo sai fare più che decentemente, perché mi pare che tra i vari tanti cantautori italiani sia sicuramente uno dei migliori chitarristi in circolazione.
Ma grazie.
Questa è la prima cosa che volevo dire. Tra l'altro sono anche registrate molto molto bene, e che è sempre una cosa estremamente positiva. Ecco, praticamente, secondo te c'è un'analogia fra le fiabe e le ballate tradizionali, quelle che raccontano una storia, quelle narrative, a parte la morale, che non sempre nelle ballate esiste? Però secondo te esiste una qualche connessione appunto fra le favole e le canzoni popolari?
Ma allora, io sono convinto che la tradizione popolare passa attraverso l'aneddotica e passa attraverso le storie e la narrazione. Allora, che poi oggi si parli di storytelling narrativo o che si parli di trame, di soggetti, sceneggiature, trattamenti, cioè tutto quello che ha a che vedere, diciamo, con la nuova narrazione contemporanea che passa attraverso la comunicazione, è comunque frutto sempre della memoria popolare. Cioè, attingendo alla memoria, noi troviamo alcune cose fondamentali, come ad esempio Cendrillon, quindi Cenerentola, Cul di Cenere, Culo nella Cenere, era una favola, ad esempio una storia cinese, veniva dalla Cina, altri racconti vengono dall'India, altri racconti provengono dall'Africa. Noi troviamo le fiabe che hanno a volte molti punti in comune, proprio perché la fiaba è comunque un po' come la musica, fatta di poche note, sono sette le note, e quindi come la tradizione musicale popolare ha influenzato la musica colta, così la musica colta poi è diventata in alcuni casi, vedi Puccini, canzone, o addirittura in taluni casi musica popolare.
L'uomo con la barba tinta di blu, è mezzo diavolo e mezzo Gesù. Ha grandi occhiali e un piccolo cuore che batte e suda ma non fa rumore. L'uomo con la barba tinta di blu. Figlio di chissà, fratello di povertà, le ragazzine lo schivavano, le loro mamme lo deridevano, ma tu, nel casellario postale, aspetti ancora l'amore, un vero amore speciale. Di più, vorresti ancora di più. La fine del tempo, fermarlo dove vuoi tu. L'uomo con la barba tinta di blu, fabbrica le donne che cerchi tu, poi le metti in vendita nelle sue agenzie matrimoniali per dispersi solitari. Le ragazzine lo schivavano, le loro mamme lo deridevano, ma tu, nel casellario postale, che aspetti ancora un amore, il vero amore fatale. Di più, vorresti ancora di più. La fine del tempo, fermarlo dove vuoi tu.
Quindi possiamo dire che anche le favole, come la musica viaggia, perché la musica viaggia, le ballate popolari si possono trovare in Piemonte, ma anche in Gran Bretagna o nel Quebec, per dire la stessa canzone, magari con un testo leggermente modificato, con la melodia cambiata, ma comunque alla fine si tratta sempre della stessa canzone. Ne parlavo la settimana scorsa a proposito, per esempio, di Donna Lombarda. Non è suonato l'armonica in questo disco, che so che tu sai usare molto bene. Avevi paura di somigliare troppo a Bennato?
Ma guarda, l'armonica bocca io l'ho usata proprio perché così alcuni momenti non dovevo fare la la la, e i miei, diciamo, alcuni dei miei miti, tra i quali uno l'hai citato tu, italiano, ma Bob Dylan, Bruce Springsteen, ma anche Neil Young l'hanno usato proprio come colore, per colorare un genere di un certo tipo, e che in realtà non gli volevo dare una connotazione propriamente oltreoceanica, sì. Cioè non volevo che fosse, che suonasse un po' troppo country, e laddove c'è un po' di blues, un po' di country, che suoni attraverso delle chitarre che magari non sono né folk né semiacustiche, ma che magari sono classiche, e quindi, voglio dire, lasciando forte l'identità, come dicevo prima, narrativa dell'album e concettuale, permettendo alle chitarre e alla voce, e alle voci in questo caso, però alla voce, di dire tutto. Altri strumenti ho preferito proprio evitarli.
Ecco, dicevi che le favole poi alla fine comunque sono sempre estremamente attuali, quindi praticamente non è neanche dovuto faticare tanto a trasformare queste favole di Perrault in qualcosa che sia estremamente contemporaneo.
No, è stato molto difficile cercare di non dare, di non offrire una morale scontata, hai capito?
Sì.
Per cui quando io dico non è una favola, è proprio così. Cioè non è una favola, è realtà. Cioè è un po' come la storia della mia vita. Io pensavo che la mia vita sarebbe stata una favola, e invece la favola è diventata realtà. Le mie canzoni sono diventate quelle cose che avevo dentro, sono riuscite a trasformarle in vinili, cioè in cose reali. Questo non significa che la realtà sia opprimente, fastidiosa, che una favola può avere due cose. Cioè può essere la proiezione visionaria dei nostri sogni, e quindi diciamo che raccontiamo una favola, ma in realtà vediamo in là la realtà, che è come il caso anche di questo album, oppure può essere uno strumento di manipolazione, come nel nostro caso contemporaneo, da parte dei grandi media, delle grandi compagnie, appunto, di comunicazione, che ci raccontano delle favole. Ecco, queste a noi non interessano.
In questo disco hai anche considerato qualcosa di autobiografico, qualche cosa comunque che tu hai visto, se non strettamente personale, ma qualche episodio che hai voluto in qualche maniera documentare, qualcosa di attuale in quel senso?
Ah, io quando scrivo sono sempre un po' autobiografico, c'è sempre un pezzettino di me, a volte c'è tanto, a volte c'è proprio qualche spunto, qualche incontro, qualche riflessione, ma l'autobiografia non è soltanto quella orizzontale, anche quella verticale, cioè il tempo che abbiamo fuori, quello cronologico, è importantissimo per gli incontri, bla bla, le persone fisiche. Esiste anche un tempo interiore in cui noi incontriamo tante parti di noi stessi e ci raccontiamo. In questo caso è tutto autobiografico.
Ecco, hai citato prima una canzone, hai veramente citato La Fiaba, Cappuccetto Rosso, che ovviamente è paragonabile in questo caso a Berrettino Rosso, questo è il titolo della canzone, in cui si parla praticamente di un abuso sui minori, che è un tema strettamente d'attualità, direi. È aumentato peraltro dall'uso di internet, perché forse in passato era già abbastanza diffuso, ma sì, credo che oggi sia diventato ancora, la situazione sia peggiorata. Invece ci sono due canzoni in cui parli di un tema che nessuno affronta, sono pochissimi i cantautori che si preoccupano di raccontare o parlare della prostituzione.
Sì.
Tu l'hai fatto forse addirittura in due brani, di sicuro in Piccole Fate, e forse, ma qui però la storia potrebbe anche essere un'altra e ha diversi piani di lettura, secondo me, La Bella Addormentata alle Metrò. Come mai però, secondo te, certi temi nell'attuale canzone d'autore vengono di rado presi in considerazione?
Ma perché è diventato normale, cioè ormai c'è una normalizzazione di tutti quelli che sono stati i valori deviati della nostra società, la droga, la prostituzione, no? La violenza, tante altre cose terribili che negli anni 70 servivano come provocazione assoluta per violentare un sistema statico, un sistema molto, molto ben organizzato dal punto di vista del moralismo sistemico, particolarmente in Italia fortemente cattolico, legato a, anche a, insomma, voglio dire, a un modo di fare politica assolutamente centrista, no? In realtà è diventata una cosa normale parlare di cose terribili. Io, quando ascolto a volte i testi, alcuni testi di ragazzi anche che fanno rap, no? Che pensano di buttare, ma non solo rap, anche d'altro genere, buttare rabbia, cose di violenza, odio, io penso davvero che dovrebbero cercare di capire che cosa significa dire questo, quanto è importante il loro parlare, il loro linguaggio, perché noi che scriviamo influenziamo la vita, la storia e le emozioni delle persone, cioè noi siamo importanti, anche se siamo piccoli siamo importanti, e quindi anche la prostituzione, della quale non si parla più, si parla magari in maniera diversa. Poi guarda, se noi vediamo i centri massaggi, tutte le varie cose che ci sono in giro, ambigue, cioè oggi è quasi un'attività, hai capito? Ritornata adesso è un'attività. Eh sì. E quindi diciamo che le prostitute di cui parlo io sono ancora quelle che comunque vengono costrette a farlo, non quello che lo fanno per business oppure che lo fanno perché gli piace. No, lo fanno perché sono costrette a farle da dei sistemi criminali indistruttibili. E quindi ci vuole un po' di coraggio a cercare di sfidare questa gente anche solo con le parole, perché oggi non sai mai, visto quanto è facile uccidere una persona, quanto una persona rischi buttandosi addosso a questa gente. Ma a me non me ne frega niente, perché tanto posso sempre dire che sono un bravo romanziere.
Quel che volete, fate di me quel che credete. Fate, fate l'amore, fate una vita senza rumore. Fate, fate stregate sui marciapiedi di quest'estate. Fate coi cellulari, fate l'amore, piccole fate. Fate d'ogni colore, fate di razza, fate l'amore. Fate lungo le fiere, ai compratori fate vedere. Fate con le bacchette sotto le gambe, tra gonne strette. Fate come falè, messe in catene, piccole fate. Fate. Fate vita di lusso, fate a turno le mantenute. Fate per poche ore, fate di giorno le prostitute. Fate bene l'amore come un mestiere o una missione. Fate presto invecchiate, senza poteri, piccole fate. Fate bene l'amore come un mestiere o una missione. Fate presto invecchiate, senza poteri, piccole fate. Thank you.
Credo che tu abbia giustamente sottolineato come abbia inteso occuparti della parte più rilevante, quella anche più delicata in assoluto, dell'argomento prostituzione. Però alla fine, bella addormentata nel metro, io ho detto che poteva sfiorare quell'argomento, ma credo che tu abbia voluto raccontare una storia diversa.
Ma guarda, allora sì, ci sta anche quello, l'interpretazione così, ma alla fine però è il sogno della grande solitudine, no? Quando ci si difende dietro alla solitudine, si dice, sai, io ho scelto di stare da solo, si sta bene da soli, no? Questo status single ormai quasi permanente, che non è più uno stato di temporaneità, ma è chiaramente contemporaneo, è uno stato terribile che sorprende soprattutto, voglio dire, i romantici, gli eterni romantici. E raccontare anche oggi di come sia difficile vivere in uno stato di romanticismo, ma riuscire a uscire anche dalla corazza autodifensiva di questi metro metaforici che sono le nostre, appunto, le nostre barriere, vedere al di là dell'oblò, immaginarsi, no, voglio dire, Richard Gere che arriva, ma un muratore, hai capito? Prende, no? Dice, un vero uomo è inteso non un vero uomo perché ha i muscoli o perché ti costruisce la cosa, ma perché è un uomo vero, cioè vero uomo di valori, che può essere una vera donna se la bella è il bello addormentato nel metrò, oppure possono essere due belli o due belle. Ecco, io ho usato, diciamo così, parafrasando, la bella addormentata nel bosco, certo, che ha bisogno del bacio per svegliarsi, è nel metrò perché comunque il metrò è underground, cioè è qualcosa che è sotto e somiglia sempre di più ai tunnel degli uomini talpa americani, nei quali speriamo un giorno di non doverci rifugiare tutti quanti con i topolini e le altre bestiole, insomma.
Auguriamoci proprio di no. Hai detto che c'è anche un po' di blues nel tuo disco, l'ho trovato soprattutto in Gatto per caso.
Bravo, esatto.
In cui dici più volte nel testo, ma ho tolto dalla morte quel povero innocente.
Sì.
Cosa volevi dire con questa canzone?
Perché spesso...
Te lo chiedo così un po' brutalmente, perché secondo me le tue canzoni non si possono certo definire ermetiche, ma perlomeno alcune hanno più di una chiave di lettura.
Sì, sì, giustissimo. Guarda, in realtà la chiave di lettura, come dici tu, sono tante, però se tu pensi alla figura del gatto, no, e del topo, i gatti soprattutto di una volta che venivano presi per mangiare, per scacciare i topi, allora un po' glieli dai da mangiare, però questo è un gatto importante, cioè è un gregario, una specie di killer di questo super capo, super padrone, e quindi nel momento in cui si ritrova ad avere dei privilegi, nel caso riesca a uccidere dei topi, a un certo punto lui dice, guarda che io forse non ce la faccio, io tolgo questo topo dal suo destino quasi certo e lo libero e rinuncio al mio ruolo di gatto. Infatti dice, ero un gatto, forse non ero un gatto, no? Facevo il gatto, ma forse non lo ero, perché poi salvarsi la pancia, salvarsi dal caldo, salvarsi, sopravvivere, a volte fa fare a noi esseri umani a comprometterci con un sistema che genera a catena dei dispiaceri incredibili e un brutto modo di essere. Oggi siamo tutti quanti in una sorta di progetto di omologazione, dove tu vai al pronto soccorso oppure sei costretto a subire in qualche caso anche gli abusi di potere di qualcuno, magari delle forze dell'ordine, semplicemente perché loro hanno un ruolo che applicano. Ma se ognuno di noi, invece di sposare il proprio ruolo, sposasse dei valori, non dico che non avremmo più bisogno di immaginarci delle rivoluzioni, ma le faremmo proprio.
Parlavi di posizione privilegiata. Il principe stanco, a chi è dedicata?
È uno status maschile, cioè voglio dire, lo status maschile che è anche, voglio dire, una specie di anatema nei confronti del mondo femminile, che oggi spesso si ritrovano tante donne a fare i principi, a essere anche stanchi, dove l'eccesso di responsabilizzazione sempre del ruolo maschile, no? Per cui il principe che arriva alla fine di tutte le fiabe salva tutte le donne, no?
una sorta di Deus ex machina.
Esatto, decide a un certo punto, esaurito, di dire basta, cioè io devo essere perfetto, devo essere qui, devo essere lì, devo essere là. Va bene idealizzare, però scusami se sono solo un uomo, ma non un dio. E allora questo principe stanco a un certo punto, in un momento di esasperazione, di delirio, dice: prova a immaginare se a un certo punto io mi stufo, invece di essere il principe X, cioè Don Diego, sogno di incontrare Zorro, no? E quindi voglio dire, sogno di essere salvato io. E è una figura molto importante, perché nelle fiabe il principe salta sempre fuori.
Sono gatti soli che vivono di avanzi, un po' come quegli occhi sperduti nei romanzi, nascosti tra le stelle e il cielo di catrame, e aspettano che il tempo sciolga i nodi della fame. Ci sono gatti al caldo, protetti da un padrone, che ne diventa schiavo perché è associazione. Con l'aria assonnata e il fare distaccato, ti spiano con lo sguardo di un fanciullo smaliziato. Ci sono gatti neri, baciati da fortuna, sbiadiscono soltanto col chiaro della luna, e vegliano da un tetto, da un angolo prescelto, come letto. Anch'io facevo il gatto, ma purtroppo non lo ero. Mi travestivo da ruffiano ed avventuriero, facendo compromessi, cercando convenzioni, per garantirmi un pesce quotidiano dai padroni. Ma un giorno mi fu detto che avrei mangiato dopo aver dimostrato che avrei ammazzato un topo. Mi fu fornito tutto, la trappola, il formaggio, per prendere la cavia scelta per il mio lignaggio. Spinto da cieca fame, il ratto disgraziato cadeva nel tranello come un piatto prelibato, e mentre lo guardavo tremava di paura. Io pensavo: lo so, facevo il gatto, ma io ero qualcos'altro, magari più fedele, di certo meno scaltro, e sarà stato per cultura o perché sono un perdente, ma ho tolto dalla morte quel povero innocente. Sarà stato per difetto o perché sono un perdente, ma tolto dalla morte quel povero innocente. Miau, 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 miau.
Senti, voglio aprire una parentesi, perché queste sono favole, come abbiamo detto, ma in realtà sono diventate qualcos'altro e non sono comunque favole per bambini. Non hai mai pensato a scrivere anche canzoni per bambini, o se sì l'hai fatto? E come mai in Italia, secondo te, non c'è una tradizione letteraria, didattica, diciamo di rilievo, come per esempio invece avviene negli Stati Uniti, in cui esiste un intero enorme universo musicale relativo alle canzoni per i bambini? Pensa soltanto da Woody Guthrie in poi, e oltretutto lì hanno una grande funzione di carattere educativo, non sono per inciso la tartaruga o cose del genere.
Ma allora, noi abbiamo due cose, anche questa è una domanda che cercherò di risponderti in 18 secondi, ma allora no, perché vabbè, mi fai delle domande che sono tremende, cioè meravigliose, però voglio dire, è difficile essere sintetici.
Ci provo. Lo so.
Ti dico che cosa ne penso, perché le mie non sono tesi, ma sono opinioni.
Certo, certo.
Noi pensiamo, in Italia ci siamo fermati a Collodi e a Gianni Rodari,
sì,
e a tutto un mondo di persone sconosciute che continuano a militare scrivendo fiabe, e che però al di là di tutto si sono in realtà più dedicate al mondo dell'illustrazione, del fumetto, dell'arte, e in qualche piccolo caso a delle serie cinematografiche incrociando quello che è il fantasy. In realtà la fiaba ha un valore per i bambini, e portarle in canzoni, io l'ho fatto quando esisteva il premio Collodi, guarda caso, due album, nel 1986 e nell'87, dove vinsi peraltro il premio Collodi con Una favola, cos'è, si intitolava, pensa, la canzone, era una canzone sulla pace, che parlava della pace, dell'amore, eccetera, eccetera, e un'altra invece, Cuor di nonna, che esaltava la figura, diciamo così, della memoria degli anziani. Io quindi ne ho scritte di canzoni per bambini, anche che non ho pubblicato, ma in realtà il monopolio della canzone per bambini ce l'ha il mondo cattolico, nel senso che se noi pensiamo all'Antoniano, noi ci siamo fermati allo Zecchino d'Oro, che è diventata l'ennesima piattaforma business della canzone, dove il bambino ancora una volta è, non voglio dire vittima, però, perché vittima no, vittima non mi piace, non ci sono vittime né carnefici, è esagerata questa visione, però diciamo c'è una continua induzione a un pensiero di un certo tipo, dove vengono scritte canzoni per bambini, tra l'altro negli ultimi anni anche da autori che magari hanno scritto per Sanremo altre cose, per cui il giro della SIAE, il giro delle edizioni musicali, delle etichette, di queste cose, continua a essere prima di tutto il resto. Se non ci fosse lo Zecchino d'Oro, probabilmente non esisterebbero però neanche più canzoni per bambini. È un po' come se non ci fosse il Festival di Sanremo, probabilmente la gente non avrebbe neanche più la voglia di ascoltare costantemente Amici, X Factor o tutte queste altre trasmissioni, Suzuki, XY, Arena, Biba, Bababò. Non avrebbe neanche più la voglia, se non esistesse il premio Tenco, di ascoltare canzoni d'autore. Quindi, come esistono, voglio dire, dei giornalisti che devono continuare appunto a votare il premio Tenco, devono esistere artisti e autori che continuano a scrivere anche per lo Zecchino d'Oro, anche se non sarà mai la vera canzone che vogliono i bambini, perché le vere canzoni, come ci insegnò Marielle Ventre, oppure come ci insegnarono all'inizio quelli che le scrivevano, nascono dalle emozioni, dalla sensazione e dall'osservazione dei bambini. Per cui osservare i bambini, esprimere le cose che hanno dentro, non significa parlare di una canzone di quando loro stanno al cellulare e che non devono stare al cellulare. Significa raccontare veramente che cosa prova un bambino nella sua crescita.
Volevo tornare al disco. Dal vivo lo promuovi quando ti esibisci in concerto, cosa che fai tra l'altro nei prossimi giorni, e poi ne parliamo subito dopo. Sì. Sempre solo voce e chitarra, oppure questi brani sono stati riarrangiati anche per, diciamo, una banda, una band di accompagnamento?
Guarda, è un progetto che è in corso, questo di semplicemente di ideazione, quindi è un'idea per invertire quello che stavo dicendo. È un'idea da progettare, perché a me piacerebbe tantissimo anche dargli una dimensione condivisibile da più strumenti, perché l'interpretazione di questi brani così scarna è un bellissimo spunto, possono sembrare degli schizzi o comunque dei disegni bianco e nero, che potrebbero avere anche un'evoluzione appunto cromatica, quindi con diversi colori. Quindi un pensiero c'è, poi ci vogliono anche i soldini e ci vuole poi anche l'opportunità per non dover necessariamente tutte le volte bruciare una cosa, e che insomma mi piacerebbe anche che ci fossero anche degli investitori che non si chiamano solo Luca Bonaffini, Lucilla Corioni o Roberto Padovan, ecco insomma.
Ecco, senti, a proposito, visto che l'ho anticipato, vuoi raccontarci di questo appuntamento che sarà il prossimo 4 dicembre a Rocca, anzi presso la Rocca Palatina di Gazzoldo, che se non sbaglio è in provincia di Mantova, la tua città?
Sì, Gazzoldo degli Ippoliti, bravissimo, è proprio in provincia di Mantova, non è a tanti chilometri, è un centro culturale, una parola solo su questa cosa, che va avanti da tantissimi anni, è tenuta in piedi da Nanni Rossi e dai Postumiates, come li chiama lui, che questa associazione è nata Postumia, che si ispira alla celebre strada appunto romana della Postumia, e in realtà noi che cosa faremo? Canteremo canzoni da cantautori, Cioè noi saremo cantautori come al tempo del folk studio, come nei nostri anni 70, 80, come nel nostro tempo, che voce e chitarra si mettono lì, saremo io, il mio ritrovato sempre amico, collega e compagno di scuola Paolo Baldoni, con cui feci il mio primo album, e Ivan Francesco Ballerini, che è un cantautore toscano straordinario, mi piace moltissimo, ha delle influenze importanti dei cantautori che abbiamo amato tutti, che vanno da De André a De Gregori. Lui se lo riconosce, ce lo riconosciamo tutti, ma questo non gli impedisce di essere Ivan Francesco Ballerini e di poter raccontare delle cose meravigliose. Faremo anche un omaggio doveroso al mio mentore Pierangelo Bertoli, cantando tutte e tre insieme Spunta la luna dal monte, che anche perché Pierangelo 20 anni fa è scomparso e 80 anni fa è nato, quindi insomma una due ricorrenze per la quale non possiamo dimenticarci di lui.
C'è anche un libro che si chiama La notte in cui spuntò la luna dal monte.
Sì, io conosco l'autore, lo conosco, sì, l'ho scritto questa cosa in poche settimane nel 2012, proprio a 10 anni dalla sua scomparsa. C'erano in corso delle ricorrenze, si parlava veramente pochissimo di lui, proprio per raccontare quella notte magica in cui lui scrisse il testo di italiano di Desamparados, che non fu una traduzione, anche se partì così, e si trasformò invece in canzone nuova. Pierangelo e Itazenda si presentarono a Sanremo con quel brano e poi successe quello che tutto sappiamo. Io quella notte c'ero insieme a Pierangelo, la notte in cui lui la scrisse. Ovviamente tanti dicono, sì però tu c'eri, ma sentono anche delle parole tue, bla bla bla, bla, ma non è questo il punto, perché Pierangelo era uno che amava condividere le sue canzoni con gli amici, con la moglie, con la famiglia, e chiedere pareri, e quindi diciamo che tante volte le parole che lui metteva erano scelte insieme. Quindi quella bellissima canzone che lui scrisse quella notte, io ne sono testimone, la racconto in quel libro e per me resta come se io avessi scritto ancora una volta quella canzone, ecco, insomma, come se l'avessi scritto un po' anch'io.
Tata nel metro, dopo un duro giorno di lavoro, dormi, dormi bella e fai sogni d'oro, dormi, dormi, non ti sveglierò, bella addormentata nel metro. Sogno di incontrare un vero uomo, dallo sguardo forte, il sorriso buono, che la porti via da quel metro. Tanti doni Dio ti regalò, la bellezza e l'intelligenza, suoni, canti, balli, parli con dolcezza, vestiti in tenere e bordeaux. E fu per incantesimo o per scelta che hai sposato la tua solitudine fino a procreare giorni d'abitudine aspettando all'ombra di un oblò. Passano 20 anni e 100 giorni. Tu sei sempre uguale, tu non cambi. Parli con i fiori, giochi con i bimbi, scegli sempre il piatto dei contorni. Non invecchia ancora la tua pelle e sorridi in fondo agli occhi chiusi. A quel mondo sporco di bugiardi intrusi, dormi col tuo sonno di ribelle. Oh, oh. E sarà per caso o per magia che ti farai beffa della sorte. Passerai dal sonno al sogno della morte. Dormi bella, non ti sveglierò. Dormi bella, non ti sveglierò.
Senza dubbio, Spunta la luna dal monte è diventata un vero classico della musica italiana. Fra l'altro ti confesso che io non guardo mai il Festival di Sanremo, ma in quell'edizione, non so perché, l'ho visto e quindi mi è rimasta anche nel cuore quella canzone.
Penso a te.
Ricordo tra l'altro una prestazione mostruosa dei Tazenda alle voci, soprattutto del compianto Andrea Parodi. A proposito, senti, di Bertoli, mi diceva Lucilla che ultimamente c'è stato anche uno special, un qualcosa in televisione in cui tu sei apparso, comunque hai collaborato in qualche modo.
Ah, sì.
Non so se si sia già visto o meno, però...
No, è andato in onda, adesso noi proprio il giorno dai 20 anni della ricorrenza dai 20 anni della sua prematura morte, il 7 ottobre è andato in onda e poi anche altre cose, altri eventi che abbiamo creato, fatto. Ma ogni tanto, guarda, devo dirti che mi coinvolgono e la cosa mi fa molto piacere, perché a meno che non si tratti di album specifici dei suoi inizi di carriera in cui devono sentire per forza la Caselli, questa gente qua, eccetera, eccetera, oppure avere qualche nome importante, la famiglia, che è la cosa più importante della sua storia, cioè importante quasi come lui. E devo dirti che non si dimenticano mai di qual è stato il mio vero ruolo. E il mio vero ruolo in questo senso è stato proprio quello non del gatto, forse un po' del gatto per caso, per tornare a quello che dicevamo prima, ma è stato quello veramente anche del Giano Bifronte, cioè del cercare di accudire tutto quello che era in quel momento il patrimonio, di difendere il patrimonio storico, la memoria di un Bertoli ideologico che però si stava trasformando in pop, una specie di paracadute, diciamo, di tacco alla Fu Oracoli, in cui si sentì il Bertoli urlatore di quelli belli tosti, potenti che noi abbiamo a ricordare per il centro del fiume, Rosso Colore e pure Soffia e di Amoso Duro, ma anche quello comunque delle ballate tenere, morbide, romantiche, che resteranno sempre nella nostra memoria pop.
Devo dire che trovo che sia stato un po' dimenticato comunque, ma già durante la sua attività era sottovalutato forse rispetto ad altri artisti, rispetto ad altri cantautori della sua generazione. Questo è un peccato, perché fra l'altro Bertoli è stato uno dei primi cantautori, adesso a parte il Guccini di Altriste, a cantare in dialetto, perché il suo secondo disco addirittura, mi pare, fosse Satven in mente, era cantato in dialetto emiliano.
Tutto, sì, tutto. Doveva essere un album unico, invece l'hanno spezzato in due. Doveva esserci Sardegna in mente e Il centro del fiume insieme, invece sono diventati due album, per fortuna, separati. E quando ci siamo stupiti per Creusa de Ma, abbiamo detto: guarda che coraggio che ha Andrea nel fare questa cosa. Tra l'altro, album pazzesco, di una bellezza.
Eh sì, epocale. certo,
epocale, però esistevano appunto dei precedenti importanti in cui tanti si facevano portatori dell'autoctonia musicale. Sì, assolutamente, assolutamente.
Volevo chiederti su un paio di canzoni. Allora, una è Il giardino dei fiori mai cresciuti,
sì,
che qualcuno, ho letto, ha paragonato a una sorta di Spoon River in miniatura.
Sì.
E di cui esiste anche il video, il che vuol dire che comunque anche tu credi nelle possibilità di questo mezzo che oggi è estremamente diffuso. E partiamo da questo e poi ti chiedo su un'altra canzone.
Guarda, sì, allora il video, quando non si abusa dell'immagine, il video può essere un'ottima colonna visiva della musica. Come abbiamo avuto le colonne sonore dei film, è bello l'idea di avere delle colonne visive e visuali delle nostre canzoni. E ci sta, perché insomma diciamo che si possono sommare delle emozioni a quelle che già ci sono, e quindi la canzone viene appunto valorizzata. Poi per quello che riguarda Il giardino dei fiori mai cresciuti come Spoon River, in realtà diciamo che questi non sono morti, ecco, questo non è un cimitero, non è una collina degli stivali, come la chiamavano, Boot Hill,
sì,
come la chiamavano nel Far West, è una specie davvero di luogo immaginario, ma anche un po' fisico, di vite spezzate a metà, cioè vite inconcluse, vite che comunque devono ancora completarsi. Quindi questo mai, questa interruzione, a differenza della morte, è un'interruzione temporanea che può portare al completamento e alla ripresa.
Quindi ha sicuramente un lato molto più positivo rispetto a quello che era appunto.
Speranzoso.
Senti, ecco, speranzoso, giusto. E ancora Al lupo, vorrei che mi raccontassi di questa canzone.
Al lupo, beh, allora, innanzitutto il lupo è una figura bistrattata, apocrifa, no? Un po' come quando dici a uno, mangi come un maiale, allora, sei grosso come un elefante, oppure sembri una balena, no? Ma insomma, il lupo, esiste il lupo cattivo, ma anche il lupo buono. Allora, in questo caso, diciamo che particolarmente lì ci sono anche dei riferimenti molto, molto ben leggibili, molto chiari, no? Non mangia mai maiale per scelta religiosa. C'è la paura comunque che si aggreghino delle forze esterne, estranee al nostro orticello, no? Al nostro paesino, al nostro luogo, e che improvvisamente questi qui, che non sono più lupi da solo, ma si diventino un branco e quindi diventino il nemico. Quindi va eliminato a priori. Allora, il lupo è già un nemico perché comunque lo identifichi con qualcosa di scuro, no?
Sì.
Poi vabbè, dopo ci sono anche delle mie così delle inflessioni anche molto ironiche, come quando il popolo, no, che è evocativo è appunto di un orrendo populismo generico, quindi non solo contemporaneo, ma che ci viene da molto lontano, che fa sì che la propaganda trasformi quello che è un simbolo leggibile in diversi modi in un unico modo, cioè come il nemico da schiacciare. Cioè, perdono sia vendetta, dice a un certo punto, no?
Sì.
Quindi la miglior vendetta è il perdono, che perdono sia la vendetta. Cioè, comunque bisogna farlo fuori. Ecco, è una canzone contro la discriminazione e il pregiudizio.
Il lupo è un tipo cupo che parla molto poco, ha grandi mani forti, lo sguardo rosso fuoco, non tiene genitori, né moglie né parenti, ha un'aria terroristica. Il lupo fa paura ai vecchi e ai bambini, si mormora che abbia degli orridi canini, e tutto il paese allarma i cacciatori. La bestia viva si farà, la bestia certo arriverà. Al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, forse un innocente, ma è meglio eliminarlo, sai. Ora sempre più che mai. La 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 aspetto, ha un torbido diletto. Cuoce alla brace la carne di filetto. Non mangia mai maiale per scelta religiosa, pericolosa ideologia. Il lupo dopo cena, quando la luna è piena, si cerca un nascondiglio, intona la sua cantilena. Comincia ad ululare, pare un pianto che sorride, di certo a valle scenderà e in mille pezzi ci farà. Al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, forse un innocente, quindi è meglio eliminarlo, sai. Ora sempre più che mai. La 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 la. Il lupo ha tanti amici, ma guarda caso lupi divisi in tanti branchi da misteriosi capi, preparano l'attacco, noi pronti alla difesa, il popolo ci seguirà. E se c'è chi sostiene che il lupo sta morendo e tutto il branco stanco stia piano scomparendo, non gli daremo rata, perdono sia vendetta e pace in terra ci sarà. Pace in terra tornerà. E al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, forse un innocente, ma è meglio eliminarlo, sai. Ora sempre più che al lupo, grida forte al lupo, se stanotte lo vedrai. Al lupo, forse un innocente, quindi è meglio eliminarlo, sai. Ora sempre più che mai, ora sempre più che mai, ora sempre più. E mai.
Non ho voluto espormi prima dicendo cosa pensavo della canzone, ma devo dire che questa volta ci avevo preso abbastanza bene, perché più o meno quello che hai detto corrisponde al mio pensiero. Ci sono due canzoni che si distinguono dalle altre perché musicalmente perlomeno sembrano avere un andamento un po' più scanzonato. Di una abbiamo già parlato ed è Gatto per caso, l'altra invece è Pollice verso.
Sì.
Soprattutto la seconda, che sembra persino disincantata, allegra, spensierata.
Sì, anche se il contenuto è terrificante, perché poi alla fine che cosa ti dice? Che tu, che sei comunque anche tu vittima del pregiudizio. Però il pregiudizio che non parte dal grande occhio di bue sociale, cioè dalla grande panoramica sociale, ma dal nucleo familiare. Addirittura tu che cresci nella tua piccola realtà, che Pollice verso è un chiaro riferimento all'essere mini dotati, ma il mini dotato è un mini dotato in tutti i modi, in tutti i sensi, cioè può essere uno che ha un problema di dislessia, può essere una diversa abilità. E allora voglio dire, i super dotati del successo sono coloro che comunque la fanno franca, hanno fortuna o sono talmente forniti di strumenti di arieti per poter sfondare il sistema e entrarci dentro, mentre purtroppo chi è più timido, più discreto, a volte non ce la fa. Quindi questa è una canzone che spezza una lancia a favore del segreto passepartout che è dentro di noi, che è il nostro elemento identitario più forte, cioè la nostra identità, che è quella che ci permette poi di affermarci indipendentemente da quelli che sono poi gli strumenti di forza che abbiamo intorno. Ecco, possiamo essere anche, non avere grandi muscoli, ma se abbiamo una grande identità, quella vince sempre. Questo è il segreto passepartout. Io l'ho portato particolarmente trattando anche il tema dell'impotenza, perché uno dei piani di lettura è questo, ed è un tema di cui, nel quale nelle canzoni non si parla mai, perché noi viviamo in una società maschilista, fallocratica, e quindi guai, hai capito, toccare certi argomenti.
Volevo chiederti ancora una cosa, se me la concedi. Tu sei stato, se non un pioniere, certamente tra i primi cantautori comunque a autoprodurti, nel senso di attivare, ecco, meglio ancora, delle etichette indipendenti. La prima si chiamava C7 Arts & Music, se ho letto bene, e adesso hai questo nuovo, questa nuova avventura di nome Long Digital Play, che credo, spero, che sia, sì, anche la stessa etichetta che ha pubblicato l'ultimo disco di Ivan Francesco Ballerini, che, di cui prima hai parlato.
Sì, esattamente.
Ecco, adesso essere indipendenti non è soltanto una necessità, ma secondo me è diventato anche un po' di moda, e comunque in ogni caso ci sono più opportunità di incontro e di riscontro grazie per esempio al meeting delle etichette indipendenti. Però quando tu hai cominciato credo che la situazione, almeno qui in Italia, fosse piuttosto differente.
La mia prima etichetta massima del 97 si chiamava Music Art, era legata a un'agenzia di comunicazione che si chiamava Archimedia, che purtroppo ha avuto un destino brutto, perché la discografica, insomma, la persona che si occupava dell'amministrazione sparì improvvisamente, lasciando una marea di problemi. Ma al di là di quello, avevamo uno studio di registrazione in cui venne anche Antonella Ruggero a registrare gli archi per un brano di Sanremo, abbiamo avuto dei musicisti incredibili e soprattutto Claudio Lolli, col quale incisi l'album La protesta e l'amore, cioè Il ponte dei maniscalchi. Nel 1997 è nata, quindi 25 anni fa, quando le etichette indipendenti erano soltanto legate a fenomeni come l'IRA, come queste qui, dove c'erano i Litfiba, oppure venivano personaggi come i De Novo, cioè il nuovo rock, oppure la Mescal, cioè tutte queste che erano comunque indipendenti, alcune, ma altre indipendenti per modo di dire. Noi veramente avevamo rischiato, avevamo creato una distribuzione, c'erano ancora i negozi di dischi fisici, vinili anche, pochi, chiamata Punto Musica, dove avevamo fatto una convenzione con qualche decina, diverse qualche centinaio, a dire la verità, di negozi di musica, ed erano trovabili i nostri album. Quindi io ho veramente, mi fa piacere la tua definizione di pioniere, è molto alta, sicuramente sono uno che ha sempre avuto dentro da 40 anni, 45, quando ero ragazzino, questa cosa a un punto tale da tentare tutte le strade possibili per far sì che il nostro mondo non morisse. Speriamo, voglio dire, di essere in tanti ancora. Ecco.
Me lo auguro anch'io. Ti chiedo l'ultimissima cosa prima di ringraziarti, salutarti, anche se conto veramente di ritrovarti quanto prima, perché abbiamo ancora tante cose di cui parlare. E come trovarti su internet? Ecco, io chiedo sempre questo perché credo comunque nel lato positivo della rete, cioè quello di mettere in contatto le persone e anche di dare la possibilità proprio agli indipendenti di far conoscere la propria attività musicale, la propria attività artistica in generale.
Guarda, con Long Digital Playing io sono rintracciabile immediatamente, nel senso che Long Digital Playing è la mia etichetta discografica e lì mi si rintraccia subito. Poi c'è Facebook, dove io ho un profilo, dove normalmente se uno mi chiede l'amicizia io se ho posto, e ne ho ancora credo un po', lo do volentieri. Tu, se uno si presenta e mi dice ciao, ti conosco come cantautore, oppure ciao, posso chiederti l'amicizia, io normalmente la do a tutti, se no c'è anche la mia pagina, insomma, diciamo che su internet io ci sono.
Ecco, tra l'altro posso aggiungere che soprattutto rispondi molto celeramente quando qualcuno ti contatta, perché io sì, ho appunto avuto la tua risposta per concordare l'intervista nel giro di pochissime ore. È una cosa estremamente positiva questa.
Grazie.
Luca, l'appuntamento è allora il 4 dicembre alla Rocca Palatina di Gazzoldo, in provincia di Mantova, con questo concerto in cui ci sarete tu, Paolo Baldoni e Ivan Francesco Ballerini.
Sì.
Per oggi ti ringrazio. È stato veramente un grandissimo piacere, direi anche un onore, se me lo concedi, di averti con me come ospite della mia trasmissione. E, ripeto, spero di ritrovarti presto.
A presto. Massimo, grazie infinite a te e a tutti quanti gli ascoltatori. Grazie davvero.
Grazie a te, Luca. E arrivederci. O a risentirci, se preferisci. Ciao, ciao.
Ciao.
All'amore, all'amore, non ho chiesto mai certezze. All'amore, all'amore, non ho chiesto mai promesse, né tramonti palpitanti, o le futili ricchezze. All'amore, non ho chiesto altro che amore. Alle porte dell'amore ho bussato piano piano, senza fretta né rumore, quando un giorno in mezzo al grano m'hanno attraversato il cuore con un sasso senza cuore di qualcuno che godeva dentro al mio dolore. Il mio cielo di bambina si faceva di tempesta, nel mio ventre la sua spina di una rosa senza testa. Il berretto regalato da mio nonno un giorno prima rotolava nel silenzio della brina. E quell'uomo senza segno, affamato come un lupo, divorava la mia vita, trapassando il mio destino. Poche lacrime di ferro su quell'angelo caduto, che godeva del mio pianto, il mio pianto muto. Poi la fine dell'inferno, che sembrava fuoco eterno, mentre l'ombra se ne andava come un lupo nell'inverno. Ritornava primavera sul mio berrettino rosso, che ho ritrovato e che ho lasciato in quel vecchio fosso. All'amore, all'amore, non ho chiesto mai certezze. All'amore, all'amore, non ho chiesto mai promesse, né tramonti palpitanti o le futili ricchezze. All'amore, non ho chiesto altro che amore. All'amore, non ho chiesto altro che amore. All'amore, non ho chiesto altro che amore.
Questa era Berrettino Rosso. Inutile dire che il riferimento iniziale era rivolto a Cappuccetto Rosso, una delle fiabe che sono state trasformate in storie dei giorni nostri nelle canzoni di Non è una favola, l'ultimo album di Luca Bonafini, che oggi è stato con noi qui a Folk Beat nel corso della puntata numero 12 del programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 qui su ADMR Rock Web Radio. La prossima settimana, trattandosi di un giorno festivo, mi prenderò una pausa, nel senso che sarò sempre con voi, però senza interviste, ma come già è accaduto almeno in un'altra occasione e come potrà succedere di certo ancora in futuro, con una selezione di novità discografiche relative alla musica italiana, quindi canzone d'autore ovviamente, ma anche folk e qualcos'altro ancora. Per oggi però il mio tempo è scaduto, per cui vi ringrazio sentitamente per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.